Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canaliere. Il punto sul territorio oggi lo facciamo su un argomento di estrema attualità. Se ne parla anche nella nostra città e non solo. Parliamo di cittadinanza attiva, ma anche di una svolta, anche di come, di un modo di vivere la nostra comunità. E intanto saluto gli ospiti di studio, l'assessore Sergio Tatarano e Tiziana Fino, che è presidente della Commissione alle Pari Opportunità. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Doveva essere qui presente con noi il sindaco Antonello De Nuzzo e l'assessore Maria Angelotti, ma per impegni istituzionali, diciamo, sono lì pronti per sostenere la squadra della Virtus Francavilla in questa difficile trasferta delicata a Potenza. E proprio a mezzogiorno è stata stipulata, è stato fatto un nuovo passo in avanti, perché è stata firmata la concessione di affidamento dello stadio Giovanni Paolo II alla società biancazzurra, proprio per iniziare a completare i lavori paralleli all'interno dell'impianto. La bozza di concessione della struttura per la durata di un anno alla società del patrono Antonio Magri era già stata approvata dal Consiglio Comunale appena una quindicina di giorni fa, dopo un'approfondita discussione in aula, ma anche qualche immancabile polemica. Il contratto di concessione provvisoria con la società Virtus Francavilla avrà durata sino all'espletamento della procedura di gara per l'assegnazione pluriennale, così come stabilito nel regolamento comunale. Il ricorso alla concessione provvisoria è dettato proprio dall'urgente necessità di preservare la struttura da atti vandalici o da altre forme di danneggiamento, garantendo sino al completamento della procedura di gara la continuità dell'attività sportiva. E la Virtus Francavilla potrà così iniziare a lavorare per la messa a punto delle ultime opere non previste dalla gara di appalto. In poche parole, bisognerà risistemare gli spogliatoi, ristrutturare i bagni e ripristinare la fibra ottica. Fibra ottica che serve per il collegamento all'interno della sala del cosiddetto gruppo operativo sicurezza, indispensabile proprio per garantire la sicurezza all'interno dello stadio. È una sala questa che è riservata alle forze dell'ordine, o meglio alla Polizia di Stato, per monitorare il sistema di videosorveglianza dello stadio, mentre la scorsa settimana la Lega aveva dato il suo consenso per procedere al montaggio del terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. Il tutto sarà completato a stretto giro di posta, poi bisognerà attendere un paio di settimane per la posa del manto erboso. Nel frattempo la Virtus potrà così iniziare a lavorare cercando di accelerare i tempi. Il 24 giugno è già all'orizzonte, la Virtus dovrà completare per quella data tutti gli adempimenti previsti, stadio in primis, per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. E intanto veniamo al nostro argomento di oggi, che è cittadinanza attiva, una svolta anche di come vivere la comunità, una svolta che deve partire e deve incidere in ognuno di noi, nessuno escluso. Sergio Tatarano, assessore.
Sì, buonasera. Mi sentite?
Sì.
Sì, sì, buonasera Gianni. Credo di poter dire che l'iniziativa della scorsa settimana sia stata un'iniziativa straordinaria.
Non entriamo nel merito dell'iniziativa.
Sì.
Un po', ecco, come facciamo?
Stavo partendo da lì, perché proprio per sottolineare come
la coscienza dei piccoli, intanto.
Quella è un'iniziativa che poi si inserisce, poi ne parleremo dopo, ma insomma si inserisce appunto, come dicevi tu giustamente, nel tentativo di fornire un approccio diciamo caratterizzato dalla discontinuità rispetto al passato. Cioè cittadinanza attiva significa consegna nelle mani appunto della cittadinanza di quelle che sono le scelte che riguardano la vita di ognuno e di ognuna. Quindi questo significa anche un'assunzione di responsabilità forte da parte della politica, che decide di rinunciare a fette importanti del proprio potere. Nel caso della scelta del parco, ma potremmo parlare anche del bilancio partecipato, 50.000 euro per la prima volta saranno nella disponibilità di tutte e tutti i francavillesi, che quindi potranno decidere che cosa fare, come destinare queste somme. È un primo esperimento anche questo. Però appunto dicevo, questo significa, ecco perché l'aspetto importante, non è un fatto, come dire, populistico, è una assunzione di responsabilità forte, è una politica che si apre effettivamente a dinamiche differenti, e non è semplice, perché poi chiaramente ognuno vuole, no? Vuole determinare.
Ecco, faccio un esempio pratico per chi ci ascolta in questo momento in auto, a casa, al lavoro, in ufficio. Hai cercato insieme all'amministrazione comunale, perché poi le difficoltà, no, anche operative, pratiche, il linguaggio sessista, no? Anche negli atti ufficiali del comune, nelle corrispondenze. E tra l'altro questa mattina Tiziana Fino non lo sa, però giustamente l'assessore riprendeva la notizia apparsa sul giornale, sul Nuovo Quotidiano, quando si fa riferimento il presidente delle commissioni, o il presidente o l'assessore, diciamo, viene fatto, però il presidente. E non è facile, ho detto, anche lì, no, il linguaggio sessista attraverso gli organi di formazione. Quindi partire, siamo partiti dal mondo della scuola, siamo partiti anche dal modo di cambiare il linguaggio burocratico, perché poi facendo l'assessore bisogna iniziare da qualche parte, e ha iniziato proprio da quel provvedimento.
Allora, rispetto al linguaggio non sessista, qui abbiamo una bravissima presidente della Commissione Pari Opportunità, lo spunto è nato da lì, all'interno della Commissione, cioè la Commissione ha fornito questo suggerimento che io ho portato poi all'interno della Giunta, per provare ad adottare questa forma di linguaggio non sessista, che poi, detto in soldoni, in che cosa consiste? Declinare le parole non più solo al maschile, perché siamo convinti che ogni forma di discriminazione nasce dal fatto che ciò che non viene detto non esiste. Faccio un esempio: quando parliamo di Costituzione, noi molto spesso sentiamo parlare di padri costituenti. Questo costume ci ha portato a sviluppare una convinzione secondo la quale le donne non hanno contribuito alla stesura della carta più importante per noi italiani, che in realtà ha visto il contributo di 21 donne, quindi abbiamo anche delle madri costituenti. È un esempio, diciamo, banale ma concreto, sul linguaggio non sessista stiamo facendo delle cose, a mio avviso, straordinarie anche lì, perché non siamo l'unico comune in Italia, siamo uno dei primi nel sud fortuna. Italia, siamo uno dei primi del sud Italia, perché al centro e al nord, diciamo, questo già avviene da alcuni anni, la cosa di cui sono particolarmente contento è che il primo regolamento con il quale noi abbiamo utilizzato questa forma di linguaggio è stato rivolto proprio alle scuole. Quindi è da lì che nasce che può nascere, noi stiamo provando a seminare.
Ecco, come si fa, assessore, a cambiare? Avevamo fino a poco tempo fa la guida del Consiglio Comunale presidente donna, che era Maria Passero. Sì. Era difficile far chiamare la presidente del Consiglio Comunale o la presidentessa del Consiglio Comunale.
Sì,
come suono?
Sì, ma allora, guarda, le scelte molto spesso noi abbiamo...
Allora si conviene Maria Passo, Presidente del Consiglio Comunale, evitando l'articolo.
Ho capito, evitando l'articolo. No, in realtà, diciamo che anche l'Accademia della Crusca contesta il fatto che venga utilizzato l'argomento della cacofonia rispetto alle scelte linguistiche, che è un argomento che non ha alcuna valenza da un punto di vista, appunto, linguistico. Faccio un esempio: fino a qualche anno fa parole come deputata o senatrice erano sconosciute, non erano accettate nel linguaggio, fino a quando Tina Anselmi non ha vinto la sua battaglia in questo senso. Ma per allargare lo spettro, anche parole, un tempo si usavano parole come negro oppure come handicappato, che ormai non si usano più, perché fortunatamente la lingua si evolve insieme alla società, e quindi determinate parole hanno diciamo sono state archiviate. Oggi noi troviamo nel regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze parole come assessora o sindaca, che suonano un po' strane, ma che fanno parte della società che appunto dà spazio anche al genere femminile, che fino ad ora è stato non ammesso, o che anche attraverso questa queste resistenze, a mio avviso, anche chi continua a manifestare queste resistenze vuole fare in modo riconoscere che la presenza femminile è solo temporanea, provvisoria, poi dopo un po' ritornerà tutto nelle mani dell'uomo.
Tiziana Fino, presidente della commissione alle pari opportunità, diceva l'assessore Adrano: tutto tornerà nelle mani dell'uomo, ma anche la donna ha la sua giusta visibilità. Abbiamo visto anche nella Costituzione, hanno partecipato 21 donne e hanno scritto la storia anche della Costituzione italiana.
Certo.
Quindi il ruolo della donna.
Buonasera direttore, buonasera a tutti. Sì, il ruolo delle donne, che come appunto presidente della Commissione Pari Opportunità, ma anche in
tutte donne ancora c'è ancora.
Ora siamo tutte donne. Ecco. Con l'entrata di Eleonora Marinelli siamo tutte donne tranne l'assessore. Quindi siamo ritornate ad essere donne, tutte donne. E dicevo, anche in quanto donna credo che il ruolo della donna sia molto importante, e ne è stato prova appunto quello che è avvenuto, come diceva l'assessore la scorsa settimana, nella ricerca, nel voler ridare visibilità a delle donne di cui probabilmente qualcuno sapeva anche che, insomma, della loro esistenza, ma credo che la scorsa settimana tutti abbiamo potuto apprendere che la storia di Francavilla è stata fatta dalla prima tessitrice, che poi è stata anche la prima assessora, da una pittrice che non poteva dipingere all'aria aperta ma in casa, e da una benefattrice, da una donna che ha fatto voler far del bene agli altri la sua ragione di vita. Donne che comunque hanno lasciato un segno nella storia di Francavilla.
Ha introdotto già, non volendo, Tiziana Fino, l'argomento chiave di questa prima parte di Francamente, perché si è svolta proprio al Castello Imperiale qualche giorno fa la cerimonia conclusiva del progetto Un Parco Dedicato ad una Donna. In pratica il concorso, promosso dall'assessorato ma anche dalla stessa Commissione Pari Opportunità, si avvalsa del lavoro di ricerca degli studenti degli istituti comprensivi proprio sulla presenza della figura femminile all'interno della vita sociale e politica, e alla fine si è deciso di promuovere un po' tutti quanti, perché tre istituti hanno voluto omaggiare tre donne di Francavilla. Quali sono?
Sì, scusami, faccio un passo indietro. Da dove è nata questa idea? Perché è interessante, magari chi ci ascolta non ha mai riflettuto sul fatto che a Francavilla abbiamo 207 strade dedicate agli uomini e 15 strade dedicate alle donne. Di fronte a questa sproporzione inaccettabile, ci siamo chiesti: beh, allora, perché non partire con un'iniziativa che coniughi due esigenze, quella appunto della cittadinanza attiva e quella delle pari opportunità? E quindi abbiamo detto alle scuole: fateci una proposta. Ogni scuola doveva presentare una proposta, quindi dovevano arrivare tre proposte, e tra queste tre la professoressa Rosanna Basso dell'Università del Salento, che è un'esperta di donne salentine, avrebbe dovuto scegliere.
Sono arrivate nel frattempo le scuole hanno lavorato.
Le scuole hanno lavorato e hanno presentato.
Hanno fatto un lavoro di ricerca.
Un lavoro di ricerca, e nel corso della presentazione di questo lavoro, che si è appunto tenuto venerdì scorso, tutti a partire dalla professoressa Basso abbiamo avuto modo di apprezzare la qualità, oltre che al grado di partecipazione delle scuole, ma anche la qualità di tutti e tre i lavori, che alla fine abbiamo deciso di premiare appunto tutti e tre. Quindi non più un solo parco, ma avremo tre parchi che andranno che individueremo nelle prossime settimane, e che quindi saranno denominati con tre nomi. Si tratterà
sarà fatto tutto in una sola, un'unica giornata, l'intitolazione dei tre parchi.
Vedremo in che modo procedere, perché poi andranno anche recuperati, diciamo, nella loro fruibilità pure, perché molti stanno messi,
esatto,
stanno messi abbastanza
male. Non basta
male.
Mettere la targa.
Appunto, no, certo, no. Quella sarà anche una occasione.
Svegliamo i nomi. di
sì. Allora abbiamo Addolorata Spagnolo che, come diceva Tiziana Fino, è stata la prima assessora francavillese, parliamo degli anni 1960, giunta
anni
a Badessa.
Turbolenti.
Sì, quindi è un fatto estremamente come dire, significativo, e quindi è un nome che ha che dice tutto, insomma, ecco.
E questa era una tessitrice.
Era anche una tessitrice, certo. Poi abbiamo la pittrice Francesca Forlio-Braida, alla quale per la verità è stata dedicata una via. In realtà, come hanno scritto le studenti e gli studenti del secondo comprensivo, esiste una via che però sarebbe dedicata, da quanto ci dicono, più che altro alla famiglia di questa donna, che era appunto una pittrice. Ed infine Carmela Brost, che era una benefattrice, diciamo. Ecco, la cosa che mi piace sottolineare è che la scelta politica dell'amministrazione sia stata
non avete fatto alcuna pressione?
No, non abbiamo fatto nessuna pressione, e voglio dire, in questo caso tra l'altro abbiamo delle alcune di queste donne hanno una chiarissima provenienza politica culturale che come può comprendere chiunque mi conosca poco insomma, ecco, è lontanissima dalla mia. Questo mi piace sottolinearlo, perché abbiamo introdotto un altro
metodo.
Sì, ma in passato non è mai stato così. Consentimi di essere particolarmente fiero di questo.
Toponomastica, insomma, molte volte
sì, ma la toponomastica era un giochino, insomma,
50-50 come partiti,
appunto, esatto, esatto. Diciamo che
molti anni fa,
quindi diciamo che ci sarebbero tante persone, tanti personaggi storici a cui mi piacerebbe che fossero dedicate le vie, ma ho scelto in particolare come assessore di riferimento, ho scelto questo metodo ed è questa la scelta politica che abbiamo voluto
assessore,
portare avanti. Scusa.
La regia mi guardano già in maniera molto male, perché dobbiamo dare spazio alla pubblicità.
Prego.
Buonasera, francamente parliamo di cittadinanza attiva, stiamo parlando dell'intitolazione a tre donne di Francavilla che hanno fatto tre importanti testimoni, ma anche artefici della storia di Francavilla Fontana, che avranno il giusto riconoscimento. L'amministrazione comunale quindi intitolerà un luogo, un parco, in ricordo di Addolorata Spagnolo, tessitrice ma anche prima assessora della storia di Francavilla. Mentre l'altra intitolazione riguarderà una pittrice, Francesca Forlio-Braida, ed infine la benefattrice Carmela Brost. E questo è il risultato, Tiziana Fino, di un lavoro, dicevamo, fatto dalle scuole, perché il progetto era d'intesa con l'assessorato alla pubblica istruzione e l'assessorato alle pari opportunità.
Sì, è proprio così. Assessorato alle pari opportunità e commissione hanno lavorato in sinergia nella promozione di questo progetto. Questo progetto che, devo dire la verità, inizialmente, essendo poi anch'io all'interno delle scuole, ho visto le scuole vivere con una certa perplessità.
Ragazzo, quasi... per chi ci ascolta, oltre ad essere presidente della commissione pari opportunità, è anche docente e insegnante.
Sì. Le perplessità relative alla ricerca, se veramente ci potesse essere una donna a Francavilla che potesse meritare un parco. Devo dire che quello che mi è venuto fuori è stato un bellissimo lavoro, sicuramente di ricerca storica, ma anche di rete che si è creato con il territorio, perché le scuole si sono mosse, sono andate, ad esempio nel caso della pittrice, il secondo comprensivo si è recato presso la direzione sanitaria a vedere dei quadri, o il primo ha consultato l'archivio storico, e ancora più bello il terzo, ho visto il coinvolgimento dei diversi ordini di scuola, dall'infanzia alle elementari, alla primaria, alla scuola secondaria di primo grado, e ciò ha dato secondo me un senso ancora più forte di quella serata.
Abbiamo sfogliato la nostra storia.
Sì, perché comunque i bambini si sono sentiti coinvolti. Io ho proprio visto i bambini di scuola primaria, ad esempio, a cui è stato richiesto magari attraverso una descrizione un ritratto della pittrice, vedere questi bambini che si scervellavano, che cercavano di capire, ma credo che sia stato così per tutti e tre i comprensivi. E ho visto veramente un clima di un clima nuovo, ecco, qualcosa di inedito che non era mai avvenuto, secondo me, quello di voler appunto attraverso la propria storia valorizzare anche il presente, appunto dando il nome ai parchi.
Infatti il titolo della mia puntata di oggi è una svolta nel modo di vivere anche la nostra comunità.
Esatto.
E io all'assessore Tatarano non chiederò i tempi, perché già sullo stadio abbiamo dato tanti tempi, ma ormai siamo al rush finale. Qui invece la scuola volge al termine, metà giugno si chiude, diciamo, l'anno scolastico. Non so se l'amministrazione comunale farà in tempo da qui a meno di un mese a procedere all'intitolazione, oppure tutto si dovrà rinviare, come forse immagino, a settembre prossimo, all'inizio del nuovo anno,
diciamo,
scolastico.
È più verosimile questa seconda ipotesi.
Anche per permettere all'amministrazione, certo, comunale di innanzitutto vedere un attimino, di fare la radiografia di quello che è lo stato, certo, dell'arte esistente,
sì,
dei parchi,
anche
a Francavilla,
perché,
dopodiché procedere, quindi fare la pulizia, cioè
anche perché
presentarli in una maniera tale,
certo,
perché visti i tempi in un mese è difficile coinvolgere,
no, certo,
ormai
anche perché
le scuole si sa da giugno, dalle prime settimane,
appunto, l'idea era quella di individuare un solo parco, che poi era stato individuato in Parco Alfieri cosiddetto. Quindi là poi il cambio in corso d'opera ovviamente comporterà un allungamento dei tempi, però insomma penso che
siamo lì. Anche che una bella cerimonia o tre cerimonie, un'unica cerimonia, questo
vedremo anche in base alla disponibilità delle scuole, come
magari
più gradito dalle
se
scuole,
queste indicazioni sono pervenute da tre distinti istituti comprensivi, magari in quel parco ci sarà quell'istituto comprensivo, rappresentanza delle scuole materne,
certo,
scuole elementari, scuole medie,
certo,
e quindi diventa una cerimonia magari ad hoc con tre cerimonie distinte,
certo, sì,
che magari questa è un'idea, voglio dire,
è più fattibile,
più
insomma,
allora, si parte da questo, perché dicevo anche questo è un modo di vivere diverso la comunità, e torniamo sempre al tema principale della puntata.
Sì, io credo in particolare poi che con le scuole si stia sviluppando un rapporto anche qui inedito, penso anche a quello che noi potremmo realizzare con il nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.
E quindi introduciamo. Il secondo argomento. E praticamente anche il consiglio comunale nell'ultima seduta ha approvato il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, anche qui specificando delle ragazze e dei ragazzi,
certo,
non è il consiglio comunale dei ragazzi, ragazzi in senso lato, quindi si intende ragazze e ragazze, no,
certo,
avete dato proprio questa chiara specificazione.
Sì. Tra l'altro tengo a precisare che questo regolamento, oltre ad essere il primo regolamento in assoluto che appunto riporta, segue le regole e i criteri del linguaggio non sessista, è stato anche sottoposto proprio in tal senso a una prestigiosa
revisione.
Così come
è venuto per i parchi, c'è stata lì anche una docente,
sì,
anche qui
abbiamo una docente dell'Università di Venezia che si chiama Giuliana Giusti e che è un'esperta proprio
di glottologia.
Sì, esatto.
L'Università
di Venezia, che quindi ha revisionato il testo proprio sotto il profilo della compatibilità, diciamo così, ai criteri non sessisti. Al netto di questo, che per me è un motivo di grande orgoglio, devo dire, quel regolamento stravolge completamente il precedente regolamento che era stato approvato un paio d'anni fa con la precedente giunta. E non si limita soltanto ad estendere la platea di studenti coinvolti, quindi coinvolgendo anche quarte e quinte primarie, ma prevede all'interno, e di questo devo dare atto a tutta la commissione che ha fatto un lavoro egregio, anche l'opposizione, voglio in particolare ricordare Giuseppe Ricchiuti e Anna Ferreri, che hanno dato un contributo veramente significativo alla redazione di questo regolamento. All'interno ci sono delle novità che non hanno precedenti in nessun comune d'Italia. poi magari non funzioneranno, io questo non lo so, ma intanto c'è questa particolarità rappresentata.
Senti, il consiglio comunale è composto da 30
sono 30 studenti
30 studenti
30 studenti, dopodiché abbiamo, stabilito che verranno eletti consiglieri e consiglieri attraverso delle modalità online. Quindi è un primo esperimento anche in questo senso. E abbiamo addirittura immaginato di sorteggiare.
Per arrivare anche al voto online per l'amministrativo, per le politiche,
certo,
in tempo reale sappiamo già se uno ha vinto.
Ecco perché abbiamo tenuto anche a sottolineare un fatto, che questo non è un luogo della mera simulazione di quello che accade altrove tra i più grandi, ma è un luogo di sperimentazione di opportunità. Non a caso, dicevo, abbiamo previsto una quota di studenti che saranno selezionati con il sorteggio. Perché? Perché questo? Ovviamente parliamo di soggetti in età molto giovane e che quindi potrebbero in qualche modo non aver ancora espresso le loro caratteristiche. Non aver ancora espresso le loro potenzialità, quindi il fatto di sorteggiarli potrebbe essere una forma di tra virgolette di salvezza per questi bambini o bambine che magari potrebbero accorgersi di essere portati per quel tipo di avere quel tipo di
scorrendo di gli articoli, perché sono 19 gli articoli che compongono questo regolamento, ci sono alcune figure come la funzione del facilitatore, della facilitatrice.
Ovviamente è chiaro che considerata la giovanissima età, abbiamo cercato di prevedere
delle figure guida
che in qualche modo, appunto, contemperando un po' l'esigenza da un lato dell'avvicinamento, della facilitazione appunto attraverso la quale devono, e dall'altro però nello stesso tempo cercando di preservare da eventuali invasioni di campo dei più grandi, no? E quindi abbiamo cercato di coniugare un po' tutto questo. In più abbiamo anche previsto che per esempio la campagna elettorale sia fatta senza l'utilizzo di materiale cartaceo. Noi più adulti siamo un cattivo esempio da questo punto di vista. Abbiamo inserito che la campagna elettorale dovrà essere svolta con dei video oppure materiale fotografico o altro, quindi in questo modo poi
anche
per il resto
un'altra sperimentazione,
anche vorrei. Questa è una sperimentazione, e anche molto interessante è stato sono state alcune sedute di commissione, perché abbiamo dedicato più di una seduta di commissione a discutere se inserire delle quote per appunto di genere. Alla fine abbiamo deciso che fosse più opportuno inserire una sorta di indicazione, una moral suasion rivolta alle scuole, che dovrà, augurandoci, ecco, che possa essere data adeguata rappresentanza di entrambi i generi.
Visibilità di entrambi.
Esatto.
Grazie all'assessore, linea della regia per altri consigli pubblicitari. Terza e ultima parte di Francamente. Allora, assessore Tatarano, quando sarà operativo il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze?
A partire dal prossimo anno scolastico, quindi si dovrebbe procedere nel mese di ottobre all'elezione. Quindi ho già inviato la comunicazione a tutte le scuole, inviando anche il testo del regolamento, e quindi preannunciando che poi a tempo debito, insomma, dovremo sentirci per pianificare il tutto.
Allora, Tiziana, invece, per quanto riguarda anche qui una svolta, abbiamo visto in passato c'è stato un consiglio comunale dei ragazzi. Qui un po' è stato stravolto il regolamento, e quindi questa ampia partecipazione con queste modalità anche di elezione degli stessi ragazzi.
Certo, e appunto l'estensione innanzitutto l'estensione del consiglio comunale ai ragazzi di scuola primaria, di quarta e quinta di scuola primaria, rappresenta sicuramente un momento molto importante, in quanto si è voluto estendere a questa fascia d'età, pensando che sono ragazzi, bambini pronti ad essere i futuri ragazzi, così come i ragazzi saranno i futuri adulti. Io credo che a questo proposito volevo dire che ad esempio la Commissione per Opportunità, che sta lavorando in modo egregio, tutti i componenti stanno lavorando in un modo veramente egregio, hanno realizzato appunto quel video di bambini di scuola primaria che ha toccato delle tematiche come il razzismo, il lavoro, la differenza tra uomo e donna, ma anche le religioni. I bambini di solo 8 anni hanno saputo dare delle risposte, quindi io credo che i bambini inseriti nel consiglio comunale possono soltanto essere un valore aggiunto. Io mi è capitato di sentire dei miei alunni dire in questo, hanno sentito parlare di consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, hanno detto: io mi sto già preparando per fare un comizio, ho delle tematiche interessanti da proporre. Quindi i ragazzi sono il futuro, e non è, come dire, non è una cosa detta giusto per, ma attraverso di loro possiamo anche noi adulti magari portarci a delle riflessioni, perché con la loro semplicità e con il loro essere pulito possiamo poi possiamo prendere degli spunti per poter lavorare anche noi adulti.
Ecco, l'assessore Addolorata Spagnolo, che è stata testatrice e prima assessore della storia di Francavilla Fontana, tra l'altro è stata ricordata nel 2017 dall'allora presidente della Commissione Pari Opportunità Sara Mironi in un'iniziativa che si svolse al comune di Francavilla Fontana. E ringraziamo anche questo radioascoltatore che ci ha avvisato, ma al di là del fatto se c'era un'aggiunta badesse, comunque nella storia poi andremo a fare le nostre ricerche, questa signora Addolorata Spagnolo, oltre ad essere una lavoratrice, è stata anche mamma, moglie, però ecco, quello che è importante, era il primo assessore della storia municipale di Francavilla Fontana in un periodo, in un contesto molto difficile. Perché siamo nell'immediato dopoguerra, quindi vestire questo ruolo non era facile proprio all'interno della sfera pubblica. Certo. Anche questo ricordo del 2017, poi questa ricerca elaborata dai ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, e la figura di queste tre donne, al di là poi, voglio dire, se ha fatto parte o meno della giunta badessa. Esatto. E comunque andremo a fare, ovviamente ringraziamo il nostro radioascoltatore che ci ha avvisato, però nello stesso tempo questo modo di vivere, ritorniamo sempre al punto di partenza, la nostra comunità parte anche da questi, esatto, segnali.
Sì, perché attraverso appunto questi segnali la nostra comunità ha scoperto chi si è distinto per un impegno politico, umanitario, artistico, e quindi ha rappresentato un modo per sentirsi appunto parte di una comunità. Io l'altra sera al castello, durante l'evento, ho sentito proprio i ragazzi entusiasti, quasi, cioè, poi c'era la competizione, il desiderio anche di vincere dopo tanto lavoro, che li portava ad essere anche padroni. Io ho visto dei ragazzi giovanissimi esporre la vita di queste tre donne in modo disinvolto, in modo sicuro, proprio perché sintomo che la ricerca appunto è stata fatta sicuramente insieme ai docenti, ma ne sono stati protagonisti attivi. E questo essere attivi, noi vogliamo i nostri ragazzi appunto attivi, la cittadinanza attiva, come diceva l'assessore Tatarano, è proprio questo: rendere anche i ragazzi, attraverso queste iniziative, attraverso strumenti di partecipazione come il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Vogliamo proprio questo.
Perché i ragazzi poi trasferiscono all'interno dei, certo, propri nuclei familiari quelle che è la loro esperienza, quello che è il loro modo anche di pensare in quel momento e di agire, nel caso specifico questo concorso, anche questa ricerca, che sicuramente ha impegnato anche le famiglie.
Esatto, sì, è proprio così. Anche scoprire, ad esempio nel caso di Carmela Bros, scoprire che è una donna che ha contribuito economicamente al vestito della statua dell'Addolorata, della statua, una delle statue, insomma,
era una viscontessa,
sì. Io avevo mio figlio che si stupiva di questa cosa quando, in occasione dei misteri, lui mi diceva proprio: mamma, ma lo sai che quel vestito c'entra Carmela Bros? Cioè, i bambini avevano conoscenza, avevano consapevolezza di qualcosa che che questo concorso, questo evento ha portato ad avere, perché la cultura poi è a 360 gradi appunto.
Ecco, quanto è importante, lo chiedo l'assessore Tatarano, conoscere sia la storia, i fatti a livello nazionale, mondiale, internazionale, ma anche la nostra storia locale. Questa ogni realtà ovviamente fa il proprio lavoro di ricerca sulle proprie origini, sui costumi, sulle tradizioni, sulla storia di una comunità.
Ma ovviamente è una domanda che contiene già una risposta, perché è ovvio che è molto importante. Io poi sono convinto di una cosa, che
perché no, era una domanda, perché nell'era oggi tecnologica, no, dei computer, Google, quant'altro, nelle biblioteche prima si andava, si sfogliava proprio il vocabolario per cercare il vocabolo, ora invece basta la cosa vocale, quindi su Google troviamo già la traduzione, quindi anche certo. Questo lavoro è importante, no? Andare a sfogliare quelle che è il lavoro di ricerca, i libri che si conservano all'interno delle proprie biblioteche private oppure nelle biblioteche pubbliche.
No, ma tra l'altro mi offri un assist per un'ulteriore riflessione. Questi tre lavori, tutti e tre i lavori, coniugavano proprio quello che dici tu. Da un lato una ricerca storica inserita però in un contesto nuovo, perché erano dei lavori anche da un punto di vista della multimedialità estremamente interessanti, quindi c'era anche questa componente che è particolarmente significativa. Poi ritengo anche un'altra cosa, che indubbiamente la nostra comunità è una comunità che si deve anche caratterizzare per elementi innovativi. Cioè la tradizione è un fatto importante. Io credo che sia giusto che soprattutto chi amministra ha questo ruolo, cioè deve avere questo ruolo, deve avere la capacità di valorizzare ciò che fa parte della tradizione,
ma non fossilizzarsi
e cercare il più possibile di appunto far coincidere questi due aspetti, che sono la valorizzazione di ciò che è la storia, la propria storia, ma allo stesso tempo anche la rivisitazione di questo, per dire, perché magari in passato io mi sono esposto su alcune questioni, no? La valorizzazione delle tradizioni, allo stesso tempo però la capacità di rivederle determinate tradizioni quando non sono più adeguate ai tempi. Ecco, questo mi piaceva dirlo.
Sì, sì, no,
farlo questo passaggio.
Sì, sì, no, ma io adesso mi viene in mente proprio da questa tua ultima considerazione, un po' quando si faceva, voglio usare il termine, si scopiazzava, ma era il corteo storico di Francavilla. Pochi passi, a 6 km abbiamo il corteo medievale, che lì ha una storia, ha delle radici, ha un fondamento, che parliamo di Oria.
Sì.
Noi abbiamo fatto per qualche anno il corteo storico, il nostro corteo storico, però
un po' così. Diciamo sono scelte come dire opinabili, però ecco, ripeto,
perché da nulla sull'organizzazione,
no,
perché magari, però ecco, se era opportuno o meno, perché noi abbiamo la Settimana Santa, che è quella,
certo,
non dobbiamo, sì, voglio dire, inventarci o cercare altre situazioni, perché poi, no, parliamo di turismo.
Sì, 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 beh, certo, sicuramente. Però, come dicevo, io poi ho delle deleghe particolari, come quelle alle pari opportunità e ai diritti civili, che inevitabilmente mi portano ad avere una chiave di lettura di un certo tipo, cioè ecco perché poi tutte queste iniziative che abbiamo elencato, penso a quella sul linguaggio non sessista, sono cose che rispetto alle quali a mio avviso finalmente Francavilla può essere anche osservata. Non dobbiamo essere sempre noi a guardare gli altri, a ispirarci agli altri, è possibile anche che altri si ispirino a noi.
Tu sei stato anche a Roma per il concorso.
Sì, sono stato a Roma per il concorso, per la premiazione dell'Associazione Toponomastica Femminile, che ha appunto ritenuto meritevole il nostro il nostro progetto. Tra l'altro eravamo l'unica amministrazione comunale che è stata premiata, perché si trattava solo di scuole, e l'unica amministrazione che ha portato avanti questo progetto, che poi appunto è stato sposato dalle scuole, è stata la nostra. Quindi un motivo ulteriore di orgoglio. Si tratta di iniziative che, devo dire, inizialmente vengono viste o con scetticismo o con, insomma, un po' di polarisatina, ma vabbè, insomma, che dobbiamo fare il linguaggio non sessista o la toponomastica, eccetera. Però sono passaggi
più la buca, o più il tombino, certo, che salta.
Sono passaggi culturali, ma io mi riferisco soprattutto agli oppositori politici, più che a come dire.
Oggi sono assenti gli oppositori.
Sì, no, ma certo. Non voglio parlare in assenza degli interlocutori, non voglio essere scorretto, però ecco, era per dire che anche questi passaggi sono importanti, perché caratterizzano poi culturalmente un'intera comunità, e quindi io credo che siano vadano visti anche in un certo modo. Peraltro, poi, rispetto al linguaggio non sessista, scusami, chiudo. Voglio raccontare un aneddoto. Quando il nostro comune è stato ospitato al Senato, l'amministrazione è stata ospitata al Senato in occasione della Settimana Santa, io non c'ero.
Hanno riferito.
Però mi è stato riferito che nell'invito era stata riportata la dicitura "la Presidente del Senato", che ha preteso la correzione con l'articolo al maschile. Quindi questo per dire, parliamo della senatrice Casellati, che ha preteso che venisse scritto appunto "il presidente Casellati". Quindi questo per dire che non è un tema sul quale siamo tutti d'accordo. Era solo per raccontare questo.
Allora, io racconto invece, rimanendo in quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri monumenti. Abbiamo parlato anche in diverse trasmissioni di turismo religioso e non solo, perché è tutto pronto per la nuova edizione di Cortili Aperti. E questa è appunto un'iniziativa che va avanti da diversi anni, promossa dal Comune di Francavilla, ma anche dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. E con questa iniziativa in pratica si mettono in mostra i nostri gioielli, i nostri palazzi, i nostri monumenti, e c'è tutto un ricco programma che è stato messo a punto dall'assessorato alla cultura e al turismo con il coordinamento di Giuseppe Leone. E sono previsti spettacoli, percorsi, incontri, tutti con ingresso libero e gratuito, cioè non si paga nulla. Si potranno appunto ammirare Palazzo Folle o Braida, Palazzo Foresio, ora Perrino, Palazzo Argentina, ora Leo, Palazzo Salerno, Palazzo Bottari, Castello Imperiali e lo stesso MAF, che è il Museo Archeologico di Francavilla. E ci sono alcune iniziative culturali, ma anche mostre all'interno di questi due giorni, sabato 18 maggio e domenica 19 maggio. Quindi l'invito a chi ci ascolta fuori da Francavilla è quello di venire a vedere questa nuova edizione di Cortili Aperti. L'assessore non è il tuo assessorato, ma cosa possiamo aggiungere?
Io sarò presente in particolare in due delle iniziative. Diciamo, è un programma ricchissimo che si inserisce pienamente, anche se, diciamo, l'iniziativa è stata organizzata dall'assessorato, dalla bravissima assessora Angelotti, però si inserisce pienamente nello spirito anche di quelle che sono le mie deleghe. Tra l'altro, in una di queste di questi incontri ci sarà la presenza di dei due consiglieri stranieri che sono una diciamo.
Parliamo di domenica 19 maggio alle 10, se non ho capito bene, cittadinanze, testimonianze politiche di inclusione presso con lo SPRAR Baiti di Francavilla. C'è questo incontro. Credo che è un incontro che si terrà dove? Perché non è in
adesso non ricordo, francamente, questo mi sfugge.
Il Castello Imperiale. Quindi anche questa possibilità di parlare dei temi dell'accoglienza anche nella nostra città.
Sì, appunto, diciamo che questo.
Dici,
questo
che c'entra con Cortili Aperti? È tutto un filologico.
Tutto rientra, perché poi sarà. I Cortili Aperti saranno appunto la cornice all'interno della quale si svolgeranno queste tavole rotonde, che sono anche impostate in un certo modo, diciamo,
Ecco, poi c'è un'altra forse che sicuramente coinvolge l'assessorato che ti riguarda, alle 18.30, parliamo sempre di domenica, luoghi di partecipazione e democrazia, quale futuro per Francavilla? Non so se sicuramente ti vede coinvolto in
certo,
un certo senso,
certo, sì,
si parla
sì,
di
sì,
democrazia, si parla di partecipazione.
Assolutamente sì.
Allora, Tiziana Fino, l'invito che vuoi fare a chi è fuori Francavilla, ma anche agli stessi francavillesi, tempo permettendo, di uscire fuori dalle abitazioni e di fare queste visite anche per ammirare i cortili aperti dei nostri palazzi, e ne ho menzionati diversi, che saranno per l'occasione aperti al pubblico.
Certo, di vivere con noi queste giornate di arricchimento culturale, giornate appunto trasversali in cui non c'è soltanto la bellezza del palazzo, del monumento, ma c'è appunto l'accoglienza.
In ogni palazzo c'è un'iniziativa.
Sì, dei dialoghi anche con la cittadinanza, dialoghi anche per incentivare il turismo, l'accoglienza, ecco. Quindi accorrete numerosi, perché sarà sicuramente una bellissima esperienza.
Bene, mi piace questo slogan, accorrete numerosi, era un po' lo slogan, l'invito per la Virtus Francavilla quando giocava tra le mura amiche. Tra poco, prossimo campionato, sicuramente il nostro stadio sarà protagonista delle avventure della Virtus Francavilla. Io ringrazio i due ospiti in studio, l'assessore Sergio Tatarano, ringrazio anche Tiziana Fino per questo prezioso contributo. L'appuntamento è al prossimo Francamente. Grazie e buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.